ragazzi, allora io direi che cominciamo con questa nuova puntata del podcast. Benvenuti a tutti, prima puntata del 2022. Sono un po' arrugginito, non so voi, però il podcast, insomma, bisognerà un attimo rientrare nel mood.
Ah no,
podcast.
Ci stiamo dentrissimo.
Perfetto.
Madonna.
Allora, quest'oggi...
Sono completamente
ubriaco. No, dai, così subito. Subito.
No, non è vero, non è vero.
Ok. Quest'oggi con due ospiti d'eccezione per una puntata non autoreferenziale, ma di più, perché quest'oggi si parla di WeOpen. Quindi abbiamo con noi Ludovico Pavesi, fondatore del team WeOpen, capo supremo del team nell'anno 2016-17, una roba del genere, adesso mi correggerà sicuramente, giusto?
Non so se era l'anno dopo,
17-18, non so, capo supremo del team, l'uomo del PHP, l'uomo dei taralli, insomma tutta una serie di cose. E poi abbiamo con noi Emanuele Guido, a.k.a. Gunobot, riparatore arditissimo riparatore di cose ardite. E niente, spero sia una puntata divertente, parleremo di aneddotini, di come è stato fondato il team, facciamo un po' di chiarezza così per ridere. No, il titolo era Papà Castoro racconta, adesso abbiamo...
Certo, noi abbiamo Papà Castoro 1 e
Papà Castoro...
Mamma Castoro 2.
No, genitore Castoro 1, genitore Castoro 2.
Ah no, giusto, ok, così siamo... Genitore scritto con la joie al posto di tutte le lettere.
Basta.
Si legge... così.
No, dai, allora, direi va bene, abbastanza di cazzeggiare, possiamo cominciare con la puntata, non mi sembra anche...
Ma sì, dai, perché
mi sembra anche buono. Allora, ragazzi, come avete... domanda un po' per tutte e due, come avete cominciato nel team? Vabbè, Ludovico l'hai anche fondato, Emanuele, poi sentiremo dopo cosa da dirci.
Sì, allora, comunque, i miei inizi nel team... E la storia del team, no, non è vero, non voglio esagerare fino a questo punto, però tutto è iniziato nel 2016, credo, in cui, vabbè, in realtà già altre persone avevano progettato il team, stavano organizzando per fondarlo, insomma, il famoso Marco Signoretto, Tommaso, Rosario, e a quell'epoca, a un certo punto, è arrivato Rosario a dirmi: senti, ci sarebbe, insomma, questo progetto di questo team, ci serve almeno un'altra persona per fondarlo, perché, insomma, c'era un limite minimo di studenti, hai voglia di farne parte, l'unica cosa è che dovrei, insomma, dovevo soltanto ogni tanto andare lì, riparare un po' di computer e basta, niente di che. Ho detto, beh, ok. Da lì in poi è iniziata la degenerazione della mia vita, con migliaia di ore passate in laboratorio a fare tutto tranne che riparare computer. Perché sì, mi piace ricordare questa cosa, sono entrato a riparare computer, credo di non averne riparato mai neanche uno in tutta la storia del team, però ho scritto un sacco di righe di codice, un sacco di email e una serie di altre cose più o meno, come dire, vabbè, ci arriveremo dopo. A un certo punto mi sono trovato ad asciugare il pavimento del laboratorio con la carta e altre belle cose.
Insomma, questa è storia.
Questa è l'ascesa, no, dello sviluppatore. Cominci come riparatore. Tu hai fatto, tra l'altro, più commit di me durante l'ultimo anno, ma anche in totale. Soprattutto in totale, hai fatto 2591 commit, quindi è un softwareista, Ludovico.
Beh sì,
perché poi taralla
un sacco. Beh, sì, quello sono un sacco di commit, un sacco di righe di codice, miseria. Taralla è l'inventario,
non ce le ho, ma
per chi ci ascolta che non lo sa, il tarallo è
il taralla è 36,62% delle righe di codice totali del team.
Però è bello grosso, però fa un sacco di cose, quindi insomma, tante righe.
No, non è giusto.
È anche il primo software che abbiamo iniziato a creare in team, tra l'altro, anche se forse il primo che abbiamo effettivamente completato, reso utilizzabile, era il WeLab, cioè il sistema per tracciare le presenze in laboratorio, per fare il login.
Che ci consente, tra l'altro, di tracciare anche tutte le ore in laboratorio, quello è un altro numerone che Ludovico, ore in laboratorio, anche Emanuele. Quindi il numero 1 della classifica, numero 4 a questo punto. No, è stato superato, Emanuele.
Sì, sì.
Numero 4, credo, della classifica. Quattro. A questo punto, la classifica storica totale.
Sì, sì, ce l'ho sotto gli occhi. Allora, se vogliamo dare i numeri letteralmente, Ludovico Pavesi, posizione numero 1, nonostante sia da quanti anni? 2 anni che non vieni.
Un annetto
proprio...
e mezzo, no, di più.
1448 ore e 5 minuti, perché?
Onesto.
Poi vabbè, c'è Andrivan, Gabri, qui presente, e poi c'è Emanuele Guido, 1108 ore e 14 minuti.
Comunque, quattro cifre, non ce le facevamo mancare. E tu, Emanuele, invece com'è che hai cominciato? Se non sbaglio sei arrivato un pelo dopo, no?
Sì, in particolare ero a lezione, un corso di calcolatori, architettura dei calcolatori, al Politecnico, e a fine lezione vedo due tizi, allora sconosciuti, uno era Ludovico, l'altro un altro ragazzo, era Federico, Jaspi 11, e vengono e a fine lezione prendono 5 minuti di tempo per presentare il team. Io all'inizio ero abbastanza interessato, e ho detto, beh, appena arrivo a casa mando una mail e così mi metto in contatto. Fatto... però mi ero dimenticato il nome del team. Fortunatamente il mio corso era registrato ai tempi, quindi ho aspettato che caricassero la video lezione e sono andato quindi sono andato a ritrovare il momento in cui hanno parlato e poi gli ho scritto una mail e da lì è iniziato tutto, diciamo.
Ci abbiamo rischiato per un pelo che...
Di non avere... Sì. Mamma mia.
Perderci un pilastro.
Un pilone, sì, madonna. E l'altro, appunto, tu avevi cominciato come riparatore, Emanuele, o come
sì.
Softwareist, no? Non mi ricordo.
Allora, inizialmente non c'era una divisione, quindi ero più, cioè, un riparatore...
Tutto
cioè, non c'era forse neanche in programma la parte software, penso, ai tempi.
No, c'era soltanto in programma di avviare il team, perché no, eravamo ancora soltanto i fondatori e Just Me 11 e basta, quindi eravamo tipo in 6 e insomma non potevamo andare avanti in 6 con alcuni che in realtà avevano già finito, erano in Erasmus, erano via per vari motivi. E quindi niente, l'importante era soltanto trovare quanta più gente possibile, farla andare in laboratorio e cercare di riparare quanti più computer possibili. Avevamo anche l'obiettivo, mi sembra,
perché
di
c'era già il laboratorio
25. Sì, c'era già il laboratorio e sì, che avevamo ottenuto qualche mese prima, perché mi ricordo la prima volta che siamo entrati in laboratorio è stato a metà dicembre del 2016. Quindi il semestre successivo, mi sembra, siamo andati insomma a fare reclutamento nelle aule. Però anche lì il laboratorio era proprio all'inizio. Cioè, infatti non avevamo strumenti, non avevamo i cacciaviti, avevamo solo una manciata di computer accatastati in un angolo. Due tavoli,
che è un po' la situazione, una situazione opposta di quella che c'è. Adesso ci sono solo computer accatastati in mezzo al laboratorio. E anche un sacco di strumenti. Però anche un sacco di computer che ci piacciono, però sono un po', come dire, occupano un discreto volume.
Sono gassosi i computer che abbiamo in laboratorio.
Sì, perché si espandono e ci cercano di soffocare.
Non è occupato dal resto.
Soffocare gli occupanti.
Ma quindi, cioè, tu hai mandato una mail, sei entrato nel team, ma come funzionava? Cioè, all'epoca, no? Agli albori. Colloqui su colloqui, selezioni strettissime. Cioè,
allora,
proprio...
all'epoca, proprio perché non c'era... Cioè, c'era bisogno di gente e... Cioè, avevo mandato una mail e mi avevo risposto che ci sarebbe stato un incontro alla casa del quartiere a Torino, e quindi mi presento quella sera e insieme a, non so, forse c'era un'altra decina di ragazzi più ovviamente Ludovico, Tommaso, diciamo i vari fondatori.
Marco Signoretto.
Marco Signoretto, sì. Sì, c'era anche lui. E, insomma, mi presento e ci fanno qualche domanda e tirano, mi ricordo precisamente il fatto, Ludovico tira fuori una RAM e dice chissà cos'è questa, e insomma, diciamo, era un po' in coro, che, più o meno in coro, si rispondeva, e, insomma, ai tempi non c'era.
È una cosa molto Ludovico da fare, comunque.
Quella domanda poi è continuata negli anni in varie forme, in tutti i vari reclutamenti del team, anche se poi sono diventati un po' più strutturati con delle domande un po' più sensate.
Beh, la facciamo ancora adesso,
la casa del quartiere.
La facciamo ancora adesso la domanda, cos'è questo? Sì. Oddio. Mi sono perso.
Stai crashando.
No, mi si sta assolutamente svegliando. Cioè, ho un momento di dire cosa sto facendo qui, qual è il senso della mia esistenza. No,
non sei in bagno.
No, c'ero prima, però non si può raccontare alla radio, perché cioè, non si può.
Proprio vogliamo, c'è una cosa che si può raccontare che non c'entra assolutamente niente.
Vabbè, certo, raccontiamo.
La prima grande riparazione effettuata da Gunobot in laboratorio, la famosa tastiera danneggiata esternamente, con cui abbiamo anche fatto un post sul blog, perché all'inizio avevamo anche tra gli obiettivi quello di diffondere la conoscenza acquisita, quindi era un continuo cercare di scrivere post sul blog su cose che facevamo, con successi alterni. Vuoi dirci qualcosa su questa famosa riparazione?
Ah, vabbè, niente, era una semplice tastiera, ne avevamo forse una decina identiche, solo che questa, al contrario delle altre, funzionava, era soltanto danneggiata esteticamente, quindi lì sono messo, l'ho smontata e diciamo, ho cambiato la scocca esterna. Ci ho messo un sacco di tempo per richiuderla, perché con i gommini delle membrane...
Le tastiere sono terribili.
E quindi mi sono caduti tutti per terra, quindi ho dovuto raccoglierli, ripulirli e rimetterli dentro, diciamo, il loro posto. E, diciamo, è durata un po' quella riparazione.
È stato anche uno dei miei primi task riparare una tastiera.
Cioè, ci sono sempre tante tastiere da riparare, la gente magari le tratta male, si rovinano esternamente, però funzionano, le rendi almeno un po'
ma
più
perché obiettivamente personale. Se tu sei al computer e stai facendo qualsiasi cosa, ma anche solo ti arriva una mail oppure non ti si compila il programma, che, qualsiasi cosa, cioè la cosa più vicina è la tastiera da prendere a cazzotti fortissimo, e quindi sì. È giusto.
Poi diciamo che quelle
è
del Poli vengono piuttosto abusate, soprattutto le tastiere dei laboratori ci arrivano spesso in uno stato che miseria. E il problema è che poi le devi lavare, perché non è, cioè, non sono sicure, non mi sentirei sicuro a maneggiarle nella condizione in cui ci arriva. E il problema delle tastiere è che chi fa le tastiere, cioè, non so, dici 4 viti, no? 6 viti bastano, no. Deve metterne 28 viti per tastiera, per tenere insieme due pezzettini di plastica. E 28 viti, e poi devi anche aprirla perché è incastrata con i tab di plastica e quant'altro. E quindi è tipo pomeriggi passati a svitare tutte le tastiere, prendere le scocche, sbattere sotto il lavandino, sotto l'acqua corrente col sapone e lavare le tastiere. No, riguardo, prima mi sono zittito perché uno dei primi task in laboratorio è stato occuparmi di una tastiera, la famosa, non so se vi ricordate, IBM Model M che avevamo trovato, che c'era arrivato, dice, madonna, IBM Model M a membrana, quindi il modello sfigato. Però era davvero una bella tastiera, quindi mi ricordo che mi sono messo lì quel pomeriggio, ho tolto tutti i tasti, poi sono andato con quella specie di secchiello, che non era un secchiello, chiaramente era, non so, un raccoglitore di fogli, qualcosa, al bagno, a lavare la tastiera, con il tecnico di laboratorio che entra e fa... scusa, no, vabbè, chiuso la porta, se ne è uscita. Però, insomma, sono cose che si fanno,
vabbè.
A proposito di lavaggio, mi è venuto in mente un altro famosissimo aneddoto.
Sì.
Prega.
C'era una volta che avevamo, insomma, trovato una vecchia scheda madre, insomma, era in uno dei computer. E stranamente, insomma, di solito le fanno verdi o marroni. Quella aveva la PCB viola, di un bel viola brillante, cioè una roba vecchissima, senza senso, inutilizzabile, rotta, non so più cosa avesse. Allora ho detto, ah, che bella, facciamo una foto tutta artistica, sta cosa qua. È venuta una foto veramente con una prospettiva incredibile, con tutti i componenti lì in vista, con la cosa viola sotto. Abbiamo detto, ah, bella, bella, peccato ci sia un po' di polvere. Allora mi ricordo che uno bot ha preso la scheda madre e è andata a lavarla sotto l'acqua del lavandino, perché abbiamo un lavandino in laboratorio. E quindi ho anche fatto a lui una famosa foto mentre lavava sta cosa, l'ho mandata poi sul gruppo.
Che
E
ricordo, non
poi
fatelo a casa, mi raccomando, se avete la polvere
niente. Sì.
sulla scheda madre, mi raccomando, usate dell'aria compressa, dell'alcol isopropilico in condizioni, in quantità moderate, non lavate le vostre schede madre,
Sì,
per
diciamo,
favore.
quel caso era
Però
rotta, quindi
si può
ci
fare,
importava
ovviamente.
poco. Molto pulita, eh.
E infatti è
All'epoca
diventata
forse.
molto pulita, assolutamente inutilizzabile, ma è molto pulita.
All'epoca forse non avevamo neanche l'aria compressa in laboratorio, il compressore, non mi ricordo. E
No,
poi
non avevamo nulla a quei
vabbè.
tempi.
Bisognava soffiare molto
Che
forte.
dire. Da lì poi è partita tutta la serie di foto artistiche a schede madri che si trovano in giro in vario materiale del team, sul sito, sulla copertina del resoconto anno,
Presentazioni, i
e
resoconti
anche.
annuali, sì, a voi. Arte con schede madri. Sempre e comunque. Sì. Beh, non le fanno più così,
Tutta
eh.
la cartella sul cloud.
Una volta, no, beh, però davvero non le fanno più così. Cioè, adesso o sono, di solito sono verdi quelle dei preassemblati, quelle le peggio schede che trovi. E se no è tutto molto uniformato.
Unite.
Perché, sì, no, verdi sono quelle economiche. E poi se invece compri una scheda un po' meglio, di solito sono nere. Nere oppure bianche se uno fa il fighetto con le schede con tutte le coordinate col colore, quello che sia. Però le PCB forse
Beh,
sono comunque nere.
se sono da gaming, avranno sicuramente i LED RGB, puoi
Ah,
metterli
vabbè,
viola,
certo,
stesso risultato. Vabbè.
ovviamente. sì, ma con il mio Pentium 2 vuoi mettere? Bello. Il retrocomputing è un'altra delle cose che comunque si faceva anche all'inizio, adesso continuiamo a farci, piace comunque. Peccato che sia una rottura di
Retrocomputing dà e
balle
retrocomputing
catastrofica.
toglie.
Eh sì, è vero, toglie soprattutto, toglie tempo, toglie voglia di vivere. Attacchi un computer, funziona, ti giri, ti rigiri, non funziona più, dici perché? Ma scusa, funzionavi fino adesso.
Madonna. Ecco, c'è un aneddoto, io ho un aneddoto adesso che proprio su questo tema, perché tu ti ricorderai Allinone, che era praticamente Allinone, nome italianizzato di All-in-One, che era questo, in realtà era un monitor tubo catodico e basta, era solo un monitor
Senza più il tubo catodico.
che è
Sì.
stato stubato, no, in pratica c'era uno schermo LCD davanti
C'era un
e
computer
dentro
portatile. Era il computer
c'era un
portatile
portatile.
attaccato a quello schermo LCD. In sostanza, c'era tutto un
Cioè,
sistema per cui la scheda madre era
terrificante.
stata smontata, girata, avvitata dentro. Sì.
Bellissimo, ma un portatile però degli anni primi
E primi
2000,
2000,
boh.
primi 2000, sì, 32 bit.
Ecco, e questo era un progetto, forse un progetto, si può dire, il nonno del cabinato,
Sì, esatto.
il precursore, che era stato fatto appositamente per
Il
il Festival della
Festival.
Tecnologia. Ah, aspetta, ho ancora il blocco note,
Festival
Festival della Tecnologia del
2019.
7-10 novembre 2019.
Già.
E però tu l'avevi montato, forse qualcun
Io
altro, ma
e
tu non.
Angelo eravamo stati settimane a fare questa cosa. Settimane.
Testato, poi testato estensivamente, funzionava
Estensivamente.
perfettamente, Super Tax Card, eccetera. Lo portiamo, c'era di sicuro Q1, c'era
Sì.
forse qualcun altro che adesso mi
C'era
perdonerà se non
Andrea.
mi ricordo il nome.
non sapevo che
no, Andre c'era, ma c'era poi è arrivata altra gente, c'è stato un po' di ricambio quel giorno lì.
Sì.
Al mattino però noi arriviamo in questo tendone, era
cupola
tipo
geodetica.
Mamma mia, che raffinatezza. E noi arriviamo dentro questa bolla geodetica e cupola, no, bolla, vabbè, quello che è. E attacchiamo tutto, facciamo, beh, raga, accendiamo. Questo era alle 9:30. Sì,
con la fiera che cominciava in 10 minuti.
Con la fiera che stava cominciando, sì, a ridosso proprio. Non parte niente, errori di qualsiasi tipo. Per fortuna gli altri PC sono partiti e quindi noi eravamo lì e il problema è che non era una cosa facile per cui potevi mettere un USB con una live o un altro hard disk, perché era un hard disk mini IDE. Non esistono, quell'attacco lì non esiste, non c'è più. Quindi mi ricordo con uno che abbiamo fatto dei giri incredibili del poli. Ma poi com'è che l'aveva risolta? Forse ci abbia smanettato ancora un po'. Non mi ricordo come l'abbia risolta. Però poi ha funzionato.
Sì, poi alla fine siamo riusciti a farlo.
Sì, perché
partire.
Il problema chiaramente quando fa tutta quella macchina custom e quant'altro, peccato che non avesse le porte USB esposte, quindi avevamo il dongle USB attaccato dentro che usciva, se non sbaglio, quello giallo che usciva da qualche parte, non mi ricordo. Appunto il retrocomputing da retrocomputing to. Ma è capitato ultimamente,
ma
anche...
8 anni di vita soprattutto, sì. Io ero lì eravamo tutti sudati, una cosa che arrivavano le famiglie, scappavano, vedevano questi tutti lerci e ansiosi.
Ma stavamo cercando di realizzare per YouTube, no? Un paio di video con hardware d'epoca, un video tra l'altro che dovrebbe uscire a breve, no? E video su software d'epoca con l'hardware d'epoca, a trovare un computer che funziona, miseria, ha messo una quantità di tempo e prima funziona, poi installi il sistema, poi smette di funzionare, poi Windows 95 non trova i driver, però insomma diventa poi complesso. Sempre di quelle cose vintage c'era l'epopea del SEM e le workstation Sun, quelle vi ricordate? Era anche il mio, i miei
Astolfo.
Già il sì, anche quello diversi pomeriggi, se non ricordo, quando eravamo riusciti a far funzionare quel disco rigido con SanOS 5.4, esultanza, giubilio in tutto il laboratorio. Però belle esperienze.
Quello era Unix per davvero, non Unix per finta come Linux che copia e...
Era basato sul System V5, non lo so come si pronuncia, 4. Mi ricordo che ho cercato in qualche modo.
Sì. È chiaro, tu fai un system, gli dai un nome, un numero, e poi fai anche il versionamento in
SanOS. Sun Microsystem, poi è acquistata da Oracle, se non è ancora, è ancora sotto Oracle. Ma il problema è che queste macchine che
non
sono degli anni...
Più.
Il marchio non esiste più, però secondo me... Perché erano workstation particolarmente, insomma, utilizzate soprattutto in ambito scientifico, no? Nei primi anni 90. E scommetto che sicuramente in giro per il Politecnico, ma in giro per i centri di ricerca di mezzo mondo, saranno ancora degli strumenti che hanno attaccato una workstation Sun che gli serve per funzionare, perché... Cioè, palese. E quindi ci sarà qualcuno che a Oracle ogni tanto questo telefono polveroso che nessuno tocca da anni, ogni tanto suona e fa: sì, buongiorno, avrei assistenza per questa workstation Sun con il mio microscopio del 1989. Scusi, saprebbe mica dirmi. Però, sono macchine, vabbè. Diciamo che, insomma, nella ricerca, nella scienza, tutto progredisce un pelo più lentamente anche a livello proprio di strumentazione. Ogni tanto arrivano le richieste, magari i ricercatori: avrei un problema con questo computer. Computer di 20 anni fa che sta facendo andare lo strumento con cui si fa ricerca tranquillamente oggi. Vabbè, siamo andati fuori strada, via, torniamo al team, torniamo agli albori, torniamo agli...
Ecco, perché stiamo parlando di un sacco di computer che sì, sono tutti accomunati da una caratteristica peculiare, non che funziona. È che sono asciutti.
No, già, è vero. vogliamo parlare di quell'aneddoto, parliamo di quell'aneddoto, prego ragazzi.
Allora, parliamo proprio di quello, comunque, il nostro laboratorio... Gli albori aveva un po' il problema che, stando al piano meno uno, quando pioveva entrava l'acqua, a volte. Vabbè, ci avevano detto questa cosa, non ce ne eravamo mai preoccupati per anni, e mi ricordo di, insomma, questa volta, non mi ricordo più bene quando, comunque, mi trovo in laboratorio, proprio insieme a Kuno Bot, eravamo proprio vicino alla finestra del laboratorio, perché c'è una grossa finestra, piano meno uno, però anche il cortile che c'è di là è al piano meno uno, quindi non è che siamo sottoterra. E insomma, eravamo proprio lì, c'era questa finestra, sotto la finestra c'era una catasta di computer, poi c'era, insomma, uno spazio dove c'eravamo noi, poi c'era un tavolo, e noi eravamo, insomma, stavamo facendo qualcosa sul tavolo, non so, stavamo sistemando un computer, non mi ricordo più, e, insomma, aveva iniziato a piovere, fortissimo, diciamo, sta piovendo veramente forte, e di colpo una delle finestre si apre per la forza della pioggia, ci giriamo di botto, vabbè, la richiudiamo, fortunatamente non ha piovuto dentro al laboratorio, ci voltiamo di nuovo verso il tavolo, riprendiamo a lavorare, dopo qualche secondo per così mi volto dall'altra parte e uno mi arriva un fiume d'acqua sotto la catasta di computer che si espande rapidamente. Una volta che si gira, urla, guardando, mi ricordo che la prima cosa che ho pensato, ovviamente non è mettiamo in salvo il computer, che tanto ormai erano allagati, cioè, alluvionati si potrebbe quasi dire, ho detto facciamo una foto a sta cosa, quindi ho fatto tre foto in sequenza, uno bot che a prima stava sollevando un computer da terra e questo computer aveva uno sportellino in basso dietro il quale c'erano le porte USB, quindi la seconda foto si vede lo sportellino che si apriva e l'acqua che usciva da lì dal case. Quindi vabbè, passato quel momento di panico misto e ilarità, siamo rimasti solo col panico generale, c'era anche insomma un altro membro del team, Giacomo mi sembra, uno dei vari Giacomo ci sono stati, non fa più parte del team, era dall'altro lato del laboratorio, anche lui che, che succede? Mi ricordo che comunque siamo messi a spostare di corsa i computer fuori dal laboratorio in corridoio, poi io sono corso dal tecnico, insomma, di laboratorio che gestisce il magazzino della carta, sostanzialmente su un corso lì, stava finendo l'orario lavorativo, se ne stava andando a casa, ho incrociato un corridoio e ho detto per pietà ci serve della carta, ci si sta allagando il laboratorio, e ho detto okay, vai sotto nel magazzino dal mio collega, sono andato sotto, per pietà mi serve della carta, questi rotoloni di carta giganteschi appunto per asciugare, e ci sta allagando il laboratorio, ma voi in che area del DISAT state? Di là sotto vicino, non avevo dubbi che stesse succedendo, è un'area purtroppo famosa per le inondazioni. Comunque, se poi mi ricordo appunto, sono corso attraverso un corridoio in mezzo agli studenti con questi due rotoloni giganteschi di carta sotto le braccia, poi abbiamo asciugato il pavimento del laboratorio, e sono delle foto tipo di me che asciugo il pavimento tutto pieno di carta, tutto fradicio, il pavimento, non io, e niente, è stata
un'esperienza
che non ripeterei,
una bella immagine che adesso dovremmo cancellare dalle nostre menti.
Niente, però stranamente i computer non hanno subito danni, cioè, anche se è entrata l'acqua nei case in alcuni, non è andata in punti critici, non si è arrugginito l'acciaio, insomma nulla del genere, quindi il danno è stato limitato.
Un applauso ai computer. Magari si vede che il livello dell'acqua non aveva raggiunto la scheda madre, insomma. Non aveva...
Sì, ma anche perché... Sì, anche. Penso anch'io. Li avevamo spostati tutti nel corridoio, quindi tutti i PC spostati di fretta nel corridoio. per evitare che si bagnassero ancora e anche per asciugare.
Beh, certo.
E dopo quell'evento abbiamo recuperato un paio di pedane e le abbiamo messe dove avevamo i computer e ci avevamo messo i PC sopra per evitare
10
che
centimetri di sicurezza in più.
Sì, almeno quello.
Poi, comunque, ecco, volevo appunto chiarire che tutta quella situazione in realtà è stata risolta in maniera fondamentale e strutturale quando dopo qualche mese ci sono stati dei grossi lavori di ristrutturazione del laboratorio, quindi gli operai hanno demolito tutto il pavimento, fatto un'area sotto per drenare l'acqua, eccetera, eccetera. Quindi adesso non è più soggetto ad allagamenti. Il fatto che però ci siano stati dei lavori ci ha portato
però abbiamo dovuto traslocare. Quella è stata una bella esperienza.
Una serie di traslochi.
Emanuele, cosa ne pensi del trasloco di Weehoffen? Soprattutto del primo?
Che avrei potuto sceglierlo come professione. Li abbiamo spostati non so quante volte i PC da una parte all'altra del Politecnico per vari traslochi.
Prima volta però mi ricordo che eravamo... era luglio, mi sembra. Sì. Ci avevano detto, dopo l'estate dovrete spostarvi perché inizieranno i lavori. Vi possiamo mettere temporaneamente in un altro laboratorio, un laboratorio di fisica, vabbè. E diciamo, vabbè, tanto sarà settembre, ottobre, c'è tutto il tempo. E invece noi, io e Gunobot, ci siamo detti, iniziamo a impacchettare tutto. Quindi abbiamo iniziato a mettere tutta la roba negli scatoloni. Mi ricordo anche che siamo andati a un certo punto in un supermercato a chiedere, avete scatole vuote, così? E niente. Ecco, abbiamo fatto tutti i pacchi, tutto pronto, poi, insomma, fine luglio, diciamo, vabbè, adesso non ci resta che aspettare. Io, tra l'altro, ero andato in vacanze, cioè, Gunobot era rimasto lì, e dopo qualche giorno ci contattano dicendo, presto, presto, i lavori iniziano all'inizio agosto, dovete sgomberare tutto di corsa, sono cambiati i piani. E quindi c'è quel primo trasloco che io mi sono perso, al quale Gunobot ha partecipato.
Molto, perché si è spostato tutti i pacchi lui.
Sì, sì. No, eravamo in tre, cioè poi si è aggiunto si sono aggiunte altre due persone più Laviano che ci aveva aiutato per quanto poteva, perché in quel periodo aveva problemi di fisici proprio con la schiena, quindi non poteva fare più di tanto, quindi però ci aveva fornito tutte le chiavi, i carrelli per spostare la roba. E sì, quindi di corsa in una mattinata abbiamo travasato tutto il laboratorio in un altro magazzino.
È sempre divertente, perché anche il secondo trasloco, quello che abbiamo fatto per poi tornare indietro, e quello c'ero anch'io, è stato un giorno, cioè sì, abbiamo preparato tutto quanto, poi a un certo punto è stato no, dovete muovervi subito, adesso, ora, now, e quindi
sì, perché panico. Lì era dopo i lavori e appunto mi ricordo che insomma ci avevano detto sì, insomma, i lavori sono finiti, comunque avete un po' di tempo, così. E poi però no, in realtà c'è stato un cambio di programma, ci serve immediatamente lo spazio libero in questo laboratorio, dovete spostare tutto entro una settimana. Quindi gli avevamo chiesto, ma visto che almeno abbiamo un preavviso di una settimana, riusciamo a far venire i traslocatori? Perché ovviamente, insomma, le pubbliche amministrazioni di solito sono convenzionate per fare questi lavori pesanti a ditte di traslochi, non per farli fare gli studenti, diciamo. E quindi ci hanno detto, va bene, insomma, proviamo. Ci hanno dato appunto dei pallet che dovevamo caricare, e poi sarebbero venuti i traslocatori a prenderli e spostarli. E avevamo caricato tutto, però poi ci hanno detto di nuovo, no, dovete spostare tutto entro domani perché sono cambiati di nuovo i piani, i tempi, tutto. I traslocatori non potevano venire entro domani, quindi ho caricato il pallet. Io non c'ero quel giorno, credo, comunque Gunobot c'era.
Di nuovo.
Cioè, c'eravate, insomma.
Sto vedendo un trend.
Hanno dovuto, quelli che c'erano, scaricare i pallet, caricarsi tutto sulle loro possenti braccia,
sui carrelli.
E spostare tutto. In un altro laboratorio temporaneo ancora, perché non potevamo ancora entrare nel nostro, in realtà, perché C'erano ancora delle cose da sistemare.
Perché era rotta la serratura della porta, tra parentesi.
Ah, sì.
Non volevo dirlo così esplicitamente, però
No, vabbè,
effettivamente il
nel
problema era
senso,
quello.
quello era il problema.
Però ci hanno detto, potete mettervi nel laboratorio di fianco, finché non, insomma, non vengono i legittimi proprietari che devono mettere poi degli
Sì.
strumenti, delle cose. Potete scaricare tutto lì, almeno la porta si chiude. E anche lì ci hanno detto, ah sì,
Belle
potete
memorie di
fare
quei
con
giorni.
comodo, con calma. E poi di nuovo ce l'ho detto, allora domani arrivano gli strumenti, i ricercatori, tutto, spostare tutto entro domani nel vostro. Quindi c'è stato un terzo trasloco, per fortuna, da un laboratorio a quello di fianco. E di nuovo per qualche motivo non c'ero, non so, mi sono perso tutti i traslochi, neanche a farlo
Sì.
apposta.
E poi dico quei giorni che non si trovava nulla, cioè aprivamo i pacchi come a Natale, ma cosa c'è qua dentro? Che c'era scritto fuori dai pacchi, aprivi e c'erano cose diverse, cose che non sapevi da dove arrivavano, cercavi una cosa, non sapevi mai dov'era, dici, ah, i cacciavini, ma erano lì, ah, no, insomma, e poi cercare di organizzare lo spazio, è stato paio di un mesetto è andata avanti la questione, ora che poi siamo riusciti a rispostarci, a rimetterci operativi, a ritrovare tutte le cose che avevamo perso nel trasloco, dovevamo ritrovare. Però no, bella bella esperienza e infatti cioè, secondo me ci ha proprio formato nel fare ciò che il team è più bravo a fare al Politecnico, cioè che è
Macchinaggio.
spostare computer. Esatto,
Ma tu
cioè.
dovevi vedere l'ultima volta, eravamo lì con Alecello e sai che c'è la rampa per salire, per andare poi nell'altro laboratorio.
Sì.
Ma correvamo, ma velocissimi, questo carrello gigante. Ah, bravo, non è caduto quasi nessuno. No,
Quasi
non è caduto nessun
niente.
computer. Perché poi ci sono i sanpietrini, cioè tu finisci la rampa,
Sì.
arrivi sui sanpietrini, che tra l'altro agli hard
Va
disk fa benissimo, quindi se avete un
benissimo.
hard disk che non funziona, voi trascinatelo sui sanpietrini così, e di
No, però stiamo
sicuro.
diventando bravi.
No,
L'ultimo
bello.
movimentazione grossa di PC che abbiamo fatto, abbiamo addirittura preso il pallet, preso mezzo rotolo di scotch a scocciare i PC sul pallet, così non è caduto nessuno questa volta. E poi
Questa volta. Sì,
col transpallet pa, 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 e te li porti in giro. Bellissimo. Questa volta, perché tipo a Roma, non so se ricordi il PC33
PC33.
che hai filmato
Ah,
il...
no, ma no, ma lì perché era, vabbè, l'aveva sbattuto con veemenza nel baule
Poi
del
era caduto.
dito.
Poi era caduto
Ho
dal
capito.
blocco.
No, che tra l'altro io l'avevo messo meglio, poi tu l'hai messo lì davanti in bilico, abbiamo aperto sto coso, pom! Sai quando lasci le cose in bilico nel frigo per quello dopo, che poi
Esatto. Però il PC
quando lo
funziona perfettamente.
apri...
Il PC33, vorrei
No,
rassicurare gli
sì,
ascoltatori a casa,
super resistente.
funziona.
Ma quindi la morale
Funziona.
di questa storia è che abbiamo dei PC iper resistenti, cioè li possiamo fare qualsiasi cosa, li possiamo
Guarda,
allagare,
la morale è
tirare
che finché
per terra.
il PC decide di funzionare, funziona e non dipende da te. Quando decide di non funzionare più, di nuovo non dipende da te. Non funziona, cioè non funziona, non
Questo
c'è verso.
sentimento di serendipity totale,
Cioè, pu
assoluto,
puoi essere
verso
un
i
abile
PC.
riparatore, un astuto conoscitore de delle menti dei PC, però quando decide di non funzionare più, cioè, non ci so, no, come dire, come direbbe Gandhi, non ci so cazzi, nel senso.
È così. Questa puntata è proprio serissima, cioè siamo...
Oh, senti, ma secondo me è giusto, bisogna ricominciare l'anno, siamo tutti
Ma sì.
stressati perché c'è la sessione, non è vero, loro lavorano, non sono stressati, però vabbè, insomma, c'è la sessione, quindi bisogna un attimo
Certo.
con calma, con calmissima.
Ma mi vengono in mente altre storie assurde, così su due piedi, debotto senza senso.
Storia.
F4 Basiti. No. Basiti.
Basito, niente. Qualche
Basì.
storia in mente ce l'avrei.
Ah,
Una
ma che si può
storiella.
raccontare?
Una storiella che si può raccontare e poi chiudiamo la puntata.
Dai, papà Castoro.
Ma si mi è venuto in mente perché prima quando parlavate di Allinone che giustamente si rompe agli eventi, e che Che poi, tra l'altro, credo che non sia sopravvissuto al Festival della Tecnologia nonostante le riparazioni, cioè adesso non funziona più e non si sa bene perché.
Ma il disco è andato.
E questo mi ricorda quando qualche anno prima avevamo partecipato per la prima volta alla Notte dei Ricercatori, però lì Gunobot non c'era. Non so, non mi
No.
ricordo se era prima dell'entrata in team o dopo, no, credo dopo.
Forse, no, forse ero già entrato, sì, però non ero così attivo nel team ai tempi.
E sì, comunque niente, c'era sta cosa della notte dei ricercatori dove eravamo andati in piazza, castello, col nostro tavolino con sopra i computer smontati, rimontati, con i giochi open source che attiravano i bambini. Queste cose qua c'eravamo soltanto io e Just Me 11 e tra gli altri computer, insomma, avevamo portato un portatile che ci avevano dato, che funzionava, ci aveva messo sta roba qua e... Non mi ricordo, sì, forse proprio nel viaggio per andare lì si era bruciata la CPU. Proprio la cosa meno probabile che succedesse, e qualche volta era successa, da
Un
spento.
neutrino
Quindi,
dallo
sì, quindi, no,
spazio.
quindi quello non funzionava più. Giusto per mettere un computer in più per far giocare i bambini, avevo messo il mio portatile, perché c'erano giochi multiplayer, così almeno un po' di gente così. Poi, vabbè, lì anche belle storie. Era una notte dei ricercatori, quindi. A notte fonda a un certo punto io me ne sono andato, ma Justin 11 è rimasto tipo fino alle 4 di notte a piantonare l'area perché c'erano tutti i computer. Non potevamo riportare al Politecnico perché era chiuso, doveva aspettare che arrivassero,
Il
non so, degli
service.
operai, non so, con un furgone a portare via tutto il materiale. Quindi è rimasto lì fino alle 4 di notte, mi aveva raccontato e poi è tornato a casa a piedi. Che belle storie.
Lui abita ad
Ad
Alessandria.
Alessandro. Beh, non la bella casa, diciamo, però.
Vabbè, ragazzi, io direi che ci siamo fatti due risate. Secondo me questa puntata ci è entrato il segno. Cioè, genitore Castoro racconta, secondo me, è proprio
Genitore 1
giusto.
Castoro, raccontaci una storia.
Esatto.
Il titolo.
No, no, non
Storie
possiamo. Non possiamo.
allucinanti. Ormai l'abbiamo detto.
Già, è giusto. Allora, no, cosa stavo dicendo? Per chi ci ascolta, andate a vedere sul nostro sito gli ultimi articoli che abbiamo pubblicato. Abbiamo un nuovo sito, quindi weopen.pulito.it. Andate a guardare un po' il nostro canale YouTube, pagina Instagram, Facebook, LinkedIn. Il sito del podcast, ma magari ci siete già perché state ascoltando il podcast. Mi sono dimenticato qualcosa?
Beh, lasciate assolutamente
Ah, un
un
commento, sia che ci state
commento con scritto
guardando
Lolone.
oppure che ci state ascoltando, meglio se non state guidando perché guidare, scrivere, no, va bene. E, che altro? Beh, un grazie a Ludovico ed Emanuele per aver presenziato questa follia di puntata. Enrico, grazie anche a te per, non lo
Grazie anche
so, per
a te, Gabriele, per
esistere.
essere qua, boh, I guess.
E niente, alla prossima puntata. Saluto a tutti.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao.